Buongiorno a tutti. Lo sappiamo bene, la nostra è una società dove sono più numerosi gli anziani dei giovani. Diciamo che è una comunità dove i nonni hanno un ruolo veramente importante e assolutamente non secondario, anche se sono in pensione dal lavoro e se magari hanno qualche acciacco, perché i figli fanno conto sulla loro disponibilità, sul loro tempo, anche sulla loro capacità di accoglienza, e i nipoti vivono gran parte della loro settimana proprio a casa dei nonni. Quindi, accanto ai problemi della solitudine e della malattia, che per alcuni anziani sono preponderanti, nascono nuove problematiche che sono legate proprio a questa riscoperta importanza della cosiddetta nonnità. Ecco perché alla fin fine i nonni diventano loro malgrado degli educatori dei nipoti, e magari se la loro visione educativa non coincide con quella dei genitori, escono naturalmente delle problematiche. Ci sono poi i figli che sono separati, che hanno nuovi compagni, quindi la figura dei nonni rimane per i bambini uno dei pochi punti fermi e saldi, e per questi nonni aumentano la responsabilità e l'impegno. Perché ne parlo? Perché ci si è confrontati su questi temi in una serie di tre serate online organizzate dalla nostra diocesi di Milano nel mese di ottobre. Il titolo era Essere nonni, una dimensione tutta da esplorare. Sottotitolo Incontri dedicati ai nonni e al loro ruolo educativo, ma anche a genitori ed educatori. Ecco, ne parliamo oggi perché questi incontri sono disponibili sul sito della Chiesa di Milano e si possono tranquillamente e comodamente riascoltare sul cellulare oppure sul PC. Con noi oggi Innocenza Laguri, ciao Innocenza,
Ale.
dell'associazione Nonni 2.0, che insieme ad altri gruppi ed associazioni cattoliche ha organizzato e proposto queste serate. Allora, prima domanda, naturalmente, come mai, da dove nasce l'idea di organizzare questi incontri?
Allora, sicuramente il grande sprone è stata la catechesi del Papa, la giornata dedicata ai nonni, ce ne sono già state due. E la catechesi del Papa sono sugli anziani, sui nonni, si è trattato di 17 interventi che adesso sono pubblicati in un testo con la prefazione di Monsignor Paglia, e quindi questa ricchezza di riflessioni ci è venuta proprio da questo grande richiamo del Papa. Per esempio, c'era scritto in questi interventi del Papa e nei testi che lo riproducevano, l'idea che la spiritualità anziana è qualcosa di nuovo e che ha sorpreso anche la Chiesa, perché non siamo mai stati così longevi e per tanto tempo anche lucidi, perché poi può succedere che non lo si è più. E quindi è qualche cosa di nuovo da scoprire. All'interno di questa grande idea molto semplice, che il buon Dio ci parla dentro l'età della vita. E questo mi sembra molto importante. Quindi su questo sprone abbiamo pensato di offrire ai nonni una occasione per capire meglio, vivere più serenamente, ma anche con più consapevolezza, il proprio ruolo dentro la famiglia e la propria funzione rispetto alle altre generazioni. La prima serata era sull'identità del nonno in quanto persona. Quindi anziano e nonno. La seconda serata era una riflessione sui rapporti con i nostri figli, con i genitori, compreso anche i figli che si separano. E la terza serata con il nostro rapporto con i nipoti, compreso anche il rapporto con i nipoti di figli separati e magari che hanno anche ricostituito un altro, diciamo così, famiglia. Il metodo era questo: abbiamo messo insieme, partendo dalla nostra esperienza, la mia come nonna, come anche appartenente all'associazione, quella di altri come nonni, come appartenenti a movimenti, per esempio c'era una coppia di famiglie nuove del movimento dei focolari, abbiamo messo a fuoco delle domande che venivano dalla nostra vita. E le abbiamo rivolte ad una psicologa molto brava, che si chiama Mariolina Migliarese, la quale ha tenuto conto di delle difficoltà e dei modi di superare le difficoltà o di vivere anche le positività che vengono dall'ascolto di esperienze, quindi qualcosa di molto concreto. Domande e risposte. Anche un'altra, diciamo, esperta, psicologa, che segue le famiglie dei separati, cioè è intervenuta dando delle prime indicazioni. Ci sono state poi delle testimonianze e sempre sullo sfondo un breve video del Papa che riproduceva alcune delle tantissime sollecitazioni che il Papa ci ha fatto. Questo è stato. Che cosa ci abbiamo scoperto? Che cosa ci ha colpito? Beh, direi il fatto che si sono iscritti in 750 della diocesi e hanno seguito sempre regolarmente una media di 550 nonni, forse anche coppie, quindi potremmo parlare di 1000, insomma. Certo, la diocesi di Milano è molto più grande, però è un dato significativo che ci ha fatto riflettere, perché significa che era un bisogno quello di riappropriarsi, di andare in fondo ad alcune questioni che poi si vivono nel quotidiano. Quasi che noi a volte siamo convinti che ciò che avviene in famiglia non conta, è un affare privato e invece è la base di quello che poi può essere la società. E quindi abbiamo bisogno di riscoprirlo. Questo mi pare sia il dato che viene dai numeri dei partecipanti.
Sì, effettivamente è un numero notevole, se ci pensi, perché chiaramente il web ti permette di ampliare il pubblico di una conferenza al di là al di là delle 50, 60, 100 persone che di solito partecipano, però in questo caso è veramente un numero imponente e sono d'accordo con te quando dici che rivela un bisogno esistente a cui forse non si era ancora cercato di dare risposta. Ma quindi diciamo che nella nostra diocesi la parte anziana dei fedeli è viva e si interroga sulla propria vocazione ancora nonostante l'età sia quella dei capelli bianchi. Questo secondo me è una gran bella cosa, perché vuol dire che non ci siamo stancati di porci domande e di cercare una risposta nella vita, anche se abbiamo alle spalle parecchi anni e parecchi decenni. Facciamo una prima breve pausa musicale e poi continuiamo con la nostra chiacchierata.
Mi scordassi della strada in cui sono nato e del mestiere che mio padre mi ha insegnato. Se scordassi che a casa ho una figlia che ancora non sa camminare. Se scordassi che a casa ho una donna da cui tornare. Se scordassi che ho un sogno per cui lottare. Se scordassi le botte che ho preso e quelle che ho dovuto dare, se scordassi che ho un buon lavoro e per questo sono fortunato, se scordassi tutte le volte che l'ho dimenticato, e se mi scordassi gli occhi di mia nonna e le parole con cui mi ha cresciuto, sicuramente non sarei lo stesso uomo. Sicuramente non sarei neanche un uomo. E se mi scordassi gli occhi di mia nonna e le sue cose buone da mangiare, sicuramente non sarei lo stesso uomo. Sicuramente non sarei neanche un uomo. Mi scordassi fino a qui chi mi ci ha accompagnato e tutto quello che ho creato e poi abbattuto. L'altra faccia delle mie scelte, il sapore del primo bacio, il rumore che fanno i pensieri che non t'ho mostrato. E se mi scordassi gli occhi di mia nonna e le parole con cui mi ha cresciuto, sicuramente non sarei lo stesso uomo, sicuramente non sarei neanche un uomo. E se mi scordassi gli occhi di mia nonna e le sue cose buone da mangiare, sicuramente non sarei lo stesso uomo, sicuramente non sarei neanche un uomo.
Stiamo chiacchierando con Innocenza Laguri dell'associazione Nonni 2.0, che insieme ad altre associazioni della Diocesi di Milano ha organizzato e partecipato a una serie di incontri, tre incontri per la precisione, intitolati Essere Nonni, una dimensione tutta da esplorare. Ecco, ci hai dato una visuale così a volo d'uccello di queste tre serate. In particolar modo, per quanto riguarda, io le ho seguite in differita, ecco, quindi diciamo che c'è la possibilità, poi dopo lo spieghiamo bene, ancora di ascoltarle queste serate, magari anche spezzettando gli interventi in modo che si può dare più attenzione. Mi aveva molto colpito il primo incontro, appunto, sull'identità dei nonni, su questo ruolo particolare che hanno i nonni all'interno della famiglia, che non è giusto dare per scontato, come dire, tanto, ecco, quello che magari alcuni figli possono dire, tu non hai più niente da fare, quindi già che sei disoccupato, allora vai a prendermi il bambino, tienimelo a fare i compiti, come se fosse una specie di ripiego, no? Ecco, mentre quello che emergeva era che invece è un ruolo veramente fondamentale quello del nonno, soprattutto in questa società in cui i genitori sono veramente strapresi dal lavoro e dagli impegni della famiglia, e manca forse questa possibilità, questa capacità di ascolto. Ecco, se tu magari ci riassumi, ci racconti un po' questa prima serata.
Sì, vorrei sottolineare questo aspetto. La domanda che noi abbiamo fatto e le risposte della dottoressa Migliarese sottolineavano molto il fatto che siamo anzitutto coppia, o comunque persona anziana che ha davanti diciamo la riflessione e il dovere, in certo senso, di riprecisare, no, il significato della proprietà, la meta che ci aspetta, che spesso è completamente censurata in nome della giovinezza, che è il passaggio diciamo più importante della vita, cioè, come dice il Papa, il meglio deve ancora venire, però questa tappa che ci aspetta non può essere censurata, e quindi il lavoro di coppia, il lavoro per la propria diciamo fede, la riflessione sull'importanza, diciamo, dell'eredità che lasciamo, naturalmente culturale, spirituale, e del passo che ci attende, sono molto da sottolineare, perché a volte i figli, come hai già detto tu, ci vedono come dei babysitter buoni, che non li ammazzano, che li accolgono, e si fermano su quello. L'idea di un'alleanza educativa non c'è. L'idea a volte è di lasciare lo spazio ai nonni perché coltivino la loro età, la loro relazione di coppia, anche le loro amicizie, magari la loro volontà di essere anche utile al di fuori della famiglia, spesso non c'è. io ho notato, e i nonni a volte si arrendono, no? Si sentono utili così, però è poco questo. E quindi secondo me questa sottolineatura che porta anche a rileggere le catechesi del Papa sulla figura dell'anziano, mi sembra molto importante. Ad esempio sul abbandonare il protagonismo, sul poter rileggere la propria storia non è una cosa immediata, è un lavoro da fare, è una conversione da riprovare. Rileggere la propria storia in pace, non borbottando, riconoscendo i segni del buon Dio nella nostra vita, beh, insomma, non mi pare un lavoro così. E voglio dire qui che qualche anziano che nelle parrocchie va per giocare a carte, così ha detto, beh, ma noi vogliamo solo distrarci, noi vogliamo solo passare un po' di tempo senza annoiarci, ecco, quindi qualche nonno è anche rassegnato, no? E non ancora, diciamo, colto, e forse questo piccolo nostro gesto lo aiuterà a capire la missione a cui è chiamato.
Sì, in realtà hai ragione e lo verifico anch'io, non tanto personalmente, perché purtroppo i miei figli sono lontani e quindi i miei nipoti li vedo poco, ma molti, molti amici che hanno questa, diciamo, sentono su di sé la pretesa, no? Dei figli, ma io non posso stare, seguire tutte le attività del mio bambino, quindi è naturale che sia tu a prendere la macchina, andare a portarlo, dargli la merenda, seguirlo per i compiti, riportarlo a casa. Mentre questa dimensione personale che non si esaurisce con la fine del lavoro e l'inizio della pensione, perché giustamente la vocazione c'è sempre fino all'ultimo minuto di vita. E quindi ma ha colpito anche appunto questa insistenza sulla positività che sottolinea anche il Papa. Per quanto riguarda poi invece il rapporto appunto tra i nonni e i figli che sono diventati genitori e quindi con questa sorta, tu dicevi, non c'è una complicità educativa, no? Un'alleanza educativa. Magari raccontaci qualche cosa che è emerso in questa seconda serata in cui appunto il titolo era Essere genitori di genitori, un delicato equilibrio.
Per esempio, una cosa un po' sorprendente è stato il richiamo da parte di Mariolina su nostre domande al fatto che se ci sono dei nodi che emergono, ed emergono senz'altro, dovuti anche ai nostri errori come genitori, quando eravamo genitori, e che sono ancora lì e che creano tensione ancora coi figli, lei ha detto che la responsabilità è nostra, siamo noi che dobbiamo prendere l'iniziativa, evidentemente un'iniziativa che tenda, diciamo, a perdonare, semmai a far sapere anche un po' la curiosità per cui qualcosa non è andato, però mi ha colpito, perché di solito un po' i nonni sono un po' visti un po' nel loro ruolo di anziani, e invece lei ha detto dovete ancora essere capaci di iniziativa. E poi un'altra cosa, per esempio, importante che è stata detta è questo discrezione con cui si può intervenire nell'apporto educativo con i nipoti e quindi farlo notare ai genitori. C'è del tempo possibile che i nonni hanno di più di osservare, di cogliere qualcosa che magari nella fretta ai genitori non. Allora con discrezione lo si può far presente, lo si può, no, e così i genitori possono capire che c'è questa chance da parte dei nonni. Poi importante è tutto il capitolo del figlio che si fa un'altra famiglia, e quest'altra famiglia è molto diversa dalla nostra, quindi questo richiamo a capire che i figli se ne sono andati, sono diversi da come noi forse pensiamo di conoscerli, e quindi questa apertura a nuove culture, quella che porta la nuora, quella che portano i suoceri in famiglia. Questo può essere che riguardi solo le famiglie appena formate, ma credo che valga anche nel tempo. E questo mi sembra un richiamo molto, molto importante, molto concreto, perché il famoso mito della suocera che non vede bene la nuora non è a caso, evidentemente, è perché qualche difficoltà in questo, io lo vivo in prima persona, mio figlio si sta per sposare, c'è una nuova persona che entra in famiglia con una cultura addirittura straniera, molto diversa dalla nostra. Non è così semplice questa disponibilità a valorizzare, a capire. Ecco, questo mi sembra un aspetto. Non parliamo quando il figlio o la figlia si separano, no? La tendenza a prendere subito la parte del proprio figlio. Questa difficoltà invece a restare neutrali, no? Ma a valorizzare entrambe le figure con i nipoti. Ecco, questo è un punto molto molto interessante che nella vita è assolutamente difficile da vivere.
Altro che, perché poi qua emerge tutta la parte istintiva e affettiva, perché chiaramente, soprattutto per una mamma, e difatti mi ricordo che una delle due psicologhe faceva questa distinzione: un conto è il papà nei confronti dei figli, un conto la mamma che ha questo legame proprio viscerale, per cui la tendenza a colpevolizzare l'altro partner e non il proprio figlio o la propria figlia, senz'altro emerge, no, in queste situazioni. Una cosa che a me aveva colpito, per esempio, era questo. Non so se forse fosse la Migliarese che diceva: attenzione anche al modo di parlare, perché quando un figlio si sposa, noi tendenzialmente diciamo: bene, abbiamo acquisito un nuovo figlio, una nuova figlia. No, è sbagliato, lei diceva, perché in realtà non è la nostra famiglia di origine che assorbe, no? Quasi che se la mangiasse questa nuova persona. Ma invece siamo noi che dobbiamo consegnare il figlio o la figlia a una nuova relazione a due, a una nuova famiglia che sta per nascere, che nascerà e che ha la sua strada e le sue caratteristiche. Questo mi aveva colpito moltissimo.
È vero, è vero. Infatti, diciamo, il richiamo complessivo, il senso complessivo di queste serate è quella di superare quella, come dire, modo di vedersi tutti in certi ruoli, no? E mentre il figlio che si sposa diventa, è un'altra persona, dobbiamo scoprirla di nuovo. La nuora che viene, o il genero che viene in casa, è un'altra persona, dobbiamo scoprire di nuovo. Il marito che invecchia per me è un'altra persona e devo scoprirla di nuovo, e viceversa. Qui lei ha detto delle cose interessanti sul modo con cui la donna vive il tempo della vecchiaia, e l'uomo vive il tempo della vecchiaia. Adesso non entro in merito, ma è solo per farvi capire che c'è spesso una ingessatura, ecco, nei ruoli. E questo è anche quello per cui i figli non sono molto disposti a scoprire che i nonni sono qualche cosa di nuovo anche nel campo educativo dei propri nipoti, perché cioè ci si fissa reciprocamente in certi ruoli: la nonna è fatta così, il nonno è fatto così, mentre i nonni rivelano delle capacità nuove con i nipoti, e questo è interessante, insomma.
Ecco, riprendiamo la nostra chiacchierata fra pochissimi minuti, seconda pausa musicale.
Forse non sai quel che darei, perché tu sia felice. Piangi lacrime di solamente gli angeli sanno portar via, ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose e ci sarà dentro te e al di là. con la poesia ci sarà. E forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Vorrei rinascere per te e ricominciare insieme, come se non sentissi più dolore. Ma tu hai tessuto sogni di cristallo, troppo coraggiosi e fragili per morire adesso solo per un rimpianto. Ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Possa fare male, in fondo sai che sei ancora qui, e dare tutto e dare tanto quanto il tempo in cui il tuo segno rimarrà. Questo nodo lo sciolga il sole, come sa fare con la neve. Ci sarà
Innocenza. Stiamo parlando delle tre serate che la Diocesi di Milano ha organizzato in ottobre online sui nonni. Essere nonni è una dimensione tutta da esplorare. Ti farei una domanda sulla terzo incontro, che era intitolato I nonni, due punti, la memoria che diventa profezia. Ma cosa vuol dire?
Questa è una frase tolta dalla Bibbia, molto, molto grossa, molto impegnativa. C'era il richiamo, diciamo, alla alla memoria, perché la memoria significa un racconto, raccontare, anche raccontare storie della famiglia, raccontare di quello che è successo, raccontare anche ai bambini come eravamo noi quando eravamo piccoli, ma anche raccontare una storia più macroscopica, quella che abbiamo vissuto come momento storico, raccontarla appunto con questa capacità positiva, con questa capacità di indicare ciò che è valido, ciò che proietta nel futuro. Ecco, questo è un po' il senso di questa frase impegnativa, e questo francamente significa anche come dire, passare dalla spontaneità, che è importantissima, anche a una capacità di riflessione. Io personalmente qualche volta quando vengono delle ricorrenze ci penso e dico: la mia famiglia in che modo è coinvolta in questa ricorrenza, oppure la storia che ho vissuto. Faccio un esempio: il 25 aprile per me è stata l'occasione di raccontare la storia di mio nonno che è stato un partigiano in campo di concentramento, e c'è una via dedicata a lui, piccolina, in Brianza, e quindi ho fatto un racconto ai miei figli e ai miei nipoti, ecco, per raccontare la storia dell'ideale per cui quest'uomo ha anche sofferto e anche sopravvissuto. Io porto il suo nome, ecco, anche questo discorso, no? Di come diventa tradizione le cose belle della famiglia, forse anche, questo si è detto in quell'incontro, anche le liti che ci sono in famiglia, perché questa è stata una domanda interessante, no? Come comportarsi quando il nipote dice: ma perché non vedi mai la zia? Ecco, e quindi questo riuscire a dire la difficoltà, magari anche a dire la difficoltà del perdono. Mi sembra che siano aspetti importanti. Oppure, clamoroso secondo me questo punto che abbiamo trattato anche nella prima sera, ma dico clamoroso per dire un termine che mi ha colpito molto, il ritenere magistero la nostra fragilità, cioè insegnare la fragilità, perché tutti siamo fragili e i nonni la insegnano per primi. Io per esempio qualche volta, faccio un esempio piccolo di come traduco queste magisterialità della fragilità che il Papa ha indicato, come la traduco nel piccolo della mia vita, cioè sono un pochino più sorda e ho precisato a mio nipotino, che qualche volta sorride, ma nonna, ti ho già risposto, perché magari parla adagio, gli ho precisato che deve avere la pazienza di ripetere, perché se parla a bassa voce, no? E gli ho spiegato perché. Insomma, mi pare che questo sia un potente, e forse questo è proprio quello che il nonno può insegnare per il solo fatto che si vede che diventa vecchio e che magari entra in una fase di fragilità. Coraggiosa questa cosa, però importante.
Coraggiosa perché è una cosa che noi non accettiamo. Esatto. Automaticamente.
Esatto.
Fa proprio fatica quando tu dici: oh bene, adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alla seconda cosa sei già stanco morto e non
esatto. Riesci ad andare avanti. Esatto, sì, sì. Però trasformarla come un dono, in questo invito a rileggere le catechesi del Papa, perché come le dice lui non c'è paragone, ecco. E sono proprio fatte per noi, quindi veramente importanti.
Sì, perché aiutano proprio nella vita concreta, ecco, diciamo.
Esatto.
A questo proposito, allora, che risposta avete avuto dai partecipanti? Cioè, siete riusciti a capire?
Allora, ecco. sono in fieri dei gruppi, cioè i nonni, quelli che appunto, e non sono pochi, quelli che appunto non pensano di andare in parrocchia per giocare a carte o per fare il pranzetto, ma che hanno un po' capito l'intenzione di questo e sono rimasti interessati da queste tre serate. Allora, sul territorio si stanno muovendo con varie tipologie. Per esempio, qualcuno ha semplicemente scritto: sono interessato, sappiatemi dire come e dove si riprendono queste serate. Qualcuno è partito con la propria parrocchia. La mappa di questi proseguimenti non posso dire che siano quintali di folle, ecco, questo va detto. La mappa la stiamo preparando in modo che manderemo una mail a tutti, ci sarà una mail a Natale a tutti quelli che si erano iscritti e che comincia già a dire queste cose che vi sto dicendo, che ci sarà questa mappa a cui potersi riferire. Mi pare che accederemo anche all'idea di incontri online, perché non tutti i nonni si possono spostare e magari nelle sue vicinanze non c'è una possibilità di ripresa comoda, diciamo così. Ecco, poi c'è altre tipologie, qualcuno che ha detto, un centro di cura della famiglia che ha detto noi mettiamo disponibile la nostra sede, per esempio. Ecco, e quindi ci sono varie possibilità. Allora, io direi questo. Intanto volevo precisare che sul sito del servizio famiglia Chiesa di Milano si troveranno le tre serate video, ma anche le tre serate, come dico io, sbobinate, cioè su file, in modo che uno le possa leggere, ci mette meno tempo, poi sceglie se preferisce vedere chi parla o gli basta, leggere. Però, chiaro, questo è un modo per favorire la possibilità di ripresa. Se qualcuno che ci sta ascoltando non ha ascoltato le tre serate e vuole mettersi in onda, lo può fare. Se poi vuole avere informazioni su come proseguirà il lavoro, sempre Servizio Famiglia Diocesi di Milano trova l'indirizzo mail a cui scrivere dicendo mandatemi indicazioni. Ecco, questo mi pare sia complessivamente il modo con cui possiamo proseguire. A me sembra molto bello questo, che il 17 non è ancora sicuro, in giugno, ma poi vi sapremo dire quando, e sarà sul sito, ci sarà una processione al santuario, insomma alla chiesa dedicata a Teresa Molla, che è la protettrice della famiglia e dei nonni, guidata dal nostro arcivescovo. Quindi questo mi sembra un appuntamento molto significativo. Nel frattempo dovrebbero partire queste riprese e a me sembra proprio bello che dentro l'ambito ecclesiale ci sia un riferimento, una possibilità di vivere la propria missione, i nonni, in una società che appunto parla solo della famiglia quando c'è la cronaca nera o ritiene la famiglia come un fatto assolutamente privato e non come assolutamente il germe fatto di questi rapporti semplici, quotidiani, magari anche difficili. E la famiglia come germe della società, insomma, si impara qui che cos'è il dono, che cos'è la solidarietà, si impara anche a litigare, a perdonarsi, questo certo.
Sì, e si impara la pace in questo modo, perché è chiaro che perdono è la condizione, esatto, senza la quale non è possibile costruire una pace. Sono molto contenta di questa intervista, io ringrazio Innocenza Laguri dell'associazione Nonni 2.0. Vi rimando, come abbiamo già ripetutamente detto, al sito Chiesa di Milano Servizio Famiglia. Se digitate serate con i nonni o incontri sui nonni lo trovate facilmente, per andare a risentire queste interessantissime conferenze, domande e risposte, tutto nato dall'esperienza concreta di nonni, famiglie con nonni, figli e nipoti. Bene, io ringrazio anche Vladimir per la sua assistenza tecnica, vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana sulle stesse onde di Radio Missione Francescana e vi auguro buon ascolto. Ciao a tutti!